Benvenuti a tutti a questa seduta consiliare di martedì 29 ottobre. Chiedo al signor segretario di fare l'appello.
Buonasera a tutti. De Santi Franco, Gaspari Mauro, Furlani Giulio, Compri Caterina, Scaravelli Roberta, Brusco Davide, Castagna Daniela, Zenzolo Laura, Castagna Vittorio, Zumerle Elena Lucia, assente giustificata, Bresolina Antonella, Zusi Giuliano, Ferrarini Claudio, assente giustificato, Faccioli Lorenza, assente giustificato, Zanini Gianluca, assente giustificato, Tebaldi Altino, Toffanini Umberto. Scrutatori.
Nominiamo gli scrutatori per eventuali operazioni di voto. Per il gruppo di maggioranza Zenzolo, Castagna Daniela, per i gruppi di minoranza Toffalini. Allora all'inizio di questa seduta do la parola al sindaco per una comunicazione di apertura.
Sì, buonasera. Il tema voglio portare in consiglio comunale è una comunicazione dell'ARPAV che è arrivata oggi, che era stata inviata al Comune di San Martino, alla Procura della Repubblica, al Tribunale Civile Penale, alla Provincia di Verona, Settore Ambiente, alla Questura di Verona, all'ingegner Tabarelli Giulio. L'oggetto è il programma di smaltimento dei rifiuti RRSRLS abbandonati all'interno del capannone industriale di proprietà di Alfa Invest, sito in via Cesare Beccaria, numero 14, San Martino Buonalbergo. Relazione finale. Al termine del programma di smaltimento di cui all'oggetto, l'ingegner Tabarelli, in qualità di consulente della società Alfa Invest SPA, ha inviato una relazione finale, protocollo ARPA numero 0097945, del 7/10/2019, al termine dell'allontanamento dei rifiuti abbandonati all'interno del capannone industriale di proprietà della società Alfa Invest SPA, sito in Cesare Beccaria, numero 14 di San Martino Buonalbergo. In relazione alla documentazione trasmessa si osserva che, esaminata la relazione finale, i formulari di identificazione rifiuti e la documentazione relativa alle spedizioni transfrontaliere trasmesse dagli impianti di destinazione, si rileva che i rifiuti sono stati conferiti secondo quanto previsto dal programma di smaltimento e successive modifiche e integrazioni. La quantità complessiva dei rifiuti smaltiti è coerente rispetto alle previsioni del programma di smaltimento presentato. Si prende atto che al termine delle operazioni di smaltimento non si sono resi necessari ulteriori accertamenti al fine di verificare la possibile contaminazione delle matrici naturali, suolo e sottosuolo. Per quanto di competenza dello scrivente Servizio Controlli del Dipartimento ARPAV di Verona, il presente programma di smaltimento si ritiene concluso e completato. Questa era una nota doverosa perché segue a due interventi che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, a quel poco che c'è stato di strumentalizzazione sul tema, ma che non abbiamo mai voluto affrontare perché noi non siamo per le chiacchiere, ma siamo per i fatti. E rilego per completezza una mia dichiarazione del Consiglio Comunale. L'attività di controllo che è stata fatta, questo riprende il Consiglio Comunale del 30 martedì di luglio, 30 luglio, l'attività ha visto la partecipazione di contrasto a questo tipo di attività, no? Ha visto la partecipazione ad un seminario di aggiornamento su questo specifico argomento organizzato dalla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco, oltre a riunioni presso questo comune con la presenza del comandante della stazione dei Carabinieri Gianfranco Trudaio, del responsabile del settore ambiente Placido Camponogara, del comandante della Polizia Locale Castrese Coppola e dell'assessore all'ecologia Mauro Gaspri. L'attività ispettiva e investigativa è stata condotta da parte dei carabinieri in stretto contatto col settore ambiente e tributi mediante il censimento degli immobili presso le zone industriali ed artigianali di questo comune, senza che siano stati rilevati ulteriori situazioni di pericolo. Questo per quanto riguarda la prevenzione che noi abbiamo messo in atto dopo quell'evento. Ma a questo punto mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato su questo tema, perché solo lavorando con responsabilità e trasparenza, e parlo tutti quelli che ho nominato prima, vale a dire il comandante della stazione Trudai, il responsabile del settore ambiente, la polizia locale, l'assessore dell'ecologia che si è impegnato in prima persona e l'ufficio tributi, solo così, lavorando in sinergia e trasparenza, si è riuscito a ottenere un risultato, chiaramente con la partecipazione della parte privata, un risultato importante che non sarà l'ultimo sul nostro territorio. Grazie.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 27 settembre scorso.
Verbale numero 51, comunicazione in apertura di seduta. Delibera numero 52, lettura e approvazione verbali, seduta precedente dal numero 41 al numero 50 del 30 luglio 2019. Delibera numero 53, svolgimento interrogazioni ed interpellanze. Delibera numero 54, variante al piano di assetto del territorio ai sensi della legge regionale 14/2017, adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, contro deduzioni alle osservazioni, approvazione. Delibera numero 55, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi del decreto legislativo 118 del 2011. Delibera numero 56, approvazione del documento unico di programmazione 2020-2021-2022 ai sensi dell'articolo 170 del TUEL e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 147 ter del TUEL. Delibera numero 57, concessione di una proroga al 31/3/2020 per la realizzazione delle opere compensative previste nell'accordo pubblico-privato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 11 del 2004, ditta Andrian Flavio e Sartori Annalisa. Delibera numero 58, approvazione dell'atto preliminare di costituzione di servitù per cabina elettrica e linee elettriche afferenti nell'area censita al catasto urbano foglio 40, particella 932. Delibera numero 59, regolamento comunale per l'assegnazione dei riconoscimenti allo studio, approvazione delle modifiche agli articoli 1 e 3 del regolamento. E infine delibera numero 60, approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2021.
Grazie segretario. Interrogazioni e interpellanze nei tempi previsti dal regolamento consiliare non ne sono pervenute, quindi il punto 2 viene eliminato dall'ordine del giorno odierno. Al punto numero 3 leggiamo comunicazione risultato di esercizio anno 2018 società Archimede Servizi. Finché il segretario non c'è una predisposizione delibera, per pardon, è una comunicazione per la quale è stato invitato il dottor Bagni, consulente di Archimede Servizi e anche presente in Consiglio di Amministrazione in caso di ulteriori specificazioni. Allora la prego di prendere posto e di illustrarci appunto quanto richiesto. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, io ho preparato un paio di righe tanto per essere un po', insomma, chiaro nell'esposizione di un bilancio che non è come un testo e che ovviamente va corredato anche di dati che poi possono essere chiariti. Diciamo allora che innanzitutto Archimede è stata costituita dal Comune di San Martino quale committente pubblico al fine di provvedere in proprio all'esecuzione di determinati servizi in luogo del loro affidamento ad enti esterni. mediante la modalità di assegnazione cosiddetta in-house. In anni recenti la normativa che caratterizza le società partecipate pubbliche è stata revisionata mediante alcuni decreti correttivi passati sotto il nome di decreto Madia. In questo ambito Archimede tenta di servire la popolazione del comune attraverso l'esecuzione di servizi ritenuti indispensabili e di primaria necessità. In questi ultimi anni la società si è occupata di attività quali manutenzione e gestione del verde pubblico, manutenzione e gestione del patrimonio pubblico, quali plessi, scuole, asili e altri edifici di vario genere, manutenzione delle aree cimiteriali ed altri servizi minore di carattere generale. Accanto a queste attività di carattere ordinario si è impegnata altresì nell'esecuzione di opere maggiori e consistenti in termini di importo. Per esempio, la realizzazione e installazione di impianti fotovoltaici dislocati su tutto il territorio comunale presso alcuni plessi, tipo Salvo d'Acquisto, Santa Lucia, denominati così appunto Falcone 11 e 13, Mambrotta ed ex scuola, nonché Campagnola. Inoltre si è occupata di gestire tutta l'illuminazione pubblica del comune mediante l'affidamento diretto degli impianti di smistamento di energia elettrica e della loro conseguente manutenzione. Si è occupata della telemetria e della gestione del calore, come per esempio nel caso di Rodari e Sant'Antonio, di altre unità e plessi comunali per i quali tramite sistema informatizzato vi è un controllo e monitoraggio costante da remoto delle temperature interne ai locali. Non da ultimo si è occupata della manutenzione straordinaria del parco Young, a case nuove, del parco urbano, mediante la sistemazione delle aree citate e l'installazione di alcune casette in legno utilizzate per rendere disponibili bevande e altri beni utilizzabili dai frequentatori del parco o dei parchi. Di recente infine si è occupata in diverse tranche nella sostituzione degli infissi facenti capo ad alcuni edifici e plessi dislocati nel territorio comunale. Tutte queste attività vengono svolte in modo tempestivo e maggiormente efficiente rispetto all'intervento diretto del Comune, che a questo proposito è vincolato a meccanismi burocratici autorizzativi nell'ambito della spesa delle risorse pubbliche a sua disposizione, che per tale ragione ne limitano la rapidità di intervento. Archimede, al contrario, può ragionare in un'ottica di preventivazione vincolata esclusivamente dalla disponibilità finanziaria delle risorse che le possono permettere l'esecuzione dell'opera e dei beni in parola. In ottica di assoluta trasparenza verso la pubblica amministrazione che direttamente controlla la società, quindi il socio, il comune, e verso la popolazione stessa, si vogliono commentare alcuni dati delle maggiori partite economiche e finanziarie del bilancio di Archimede Servizi. Tenuto conto che a causa delle procedure di consolidamento con le partite del bilancio del Comune, le stesse non sono sempre di immediata lettura e comprensione. Pertanto, dallo spaccato di alcuni dati, è possibile riferire che nell'anno 2018 Archimede ha ottenuto ricavi derivanti dall'attività dei servizi come sopra precisati per un importo complessivo di euro 1.840.000. Altresì ha introitato importi per circa 80.000 euro derivanti da incentivi diretti della gestione degli impianti fotovoltaici e pervenuti e pagati direttamente dal GSE. Altra voce di rilevante interesse per circa 14.000 euro è derivante da proventi di attività di scambio energia sul posto per gli impianti installati. E queste sono le voci genericamente che possono essere chiamate come ricavo, che derivano da contratti forniti dal Comune. In contropartita alle voci di ricavo si possono avere spese per materie prime di consumo e merci per circa 280.000 euro, spese per servizi di vario genere di circa 980.000 euro, cui fanno capo principalmente 320.000 euro per attività di servizi svolte da soggetti esterni, 315.000 euro per oneri derivanti dall'illuminazione pubblica e circa 50.000 euro per locazione di immobili per circa 50.000 euro e per l'impiego di personale diretto in azienda per circa 520.000 euro, consistenti in 13 unità lavorative. Successivamente nel bilancio che viene redatto annualmente e che è depositato in Camera di Commercio e che è liberamente scaricabile dal sito di Archimede Servizi, ci sono voce per ammortamenti materiali e immateriali che richiamano una spesa di circa 130.000 euro. Questa spesa in ammortamenti consiste sostanzialmente nella ripartizione in più esercizi di tutte quelle che sono le attività di carattere straordinario che sono servite alla realizzazione e alla manutenzione di opere rilevanti di proprietà comunque del comune. Esempi fotovoltaici installati sui plessi, le strutture dei parchi, gli infissi installati negli edifici comunali e altre attrezzature, minoterie in proprietà d'Archimede. Sono tutti ammortamenti, quindi beni finanziati da contratti ricorrenti di forniture fornite dal Comune e che quindi il Comune affida periodicamente tramite i lavori che Archimede svolge sul territorio comunale. Per la residua parte, quindi tutto quello che non è finanziato direttamente tramite contratti del Comune, si può fare riferimento a una forma di autofinanziamento, cioè una realizzazione degli utili di buona gestione, diciamo così, derivante dalla efficace gestione delle risorse affidate che non vengono distribuite al socio in questo caso, ma vengono appunto reinvestiti sul territorio. Cosa significa quest'ultimo passaggio? Visto che l'ordine del giorno è quello del risultato dell'esercizio della società. Archimede, va detto, è una società privata, cioè è chiamata a rispettare delle normative di carattere codicistico del codice civile, dove ci sono una serie di norme che impongono la formazione del bilancio con una certa modalità e nell'ambito delle società private mi viene da dire un'azienda in questo caso viene solitamente viene chiamata a formare un bilancio massimizzando il risultato dell'esercizio, questo perché il socio che finanzia la società abbia un beneficio in termini di dividendi che possono essere distribuiti. È una società che dovrebbe essere gestita in questo modo, nel senso che dovrebbe comunque massimizzare un risultato per rispettare quello che sono le norme codicistiche, come detto sopra. Di fatto la massimizzazione del risultato c'è, ma con una finalità molto diversa, cioè quella di produrre degli utili derivanti da una buona gestione delle risorse, da risparmi che nel nostro caso possono essere risparmi di natura energetica piuttosto che nella gestione del calore, piuttosto che nella produzione di energia tramite il fotovoltaico. Tutti i risparmi che però non vengono accantonati a riserve, ma vengono reinvestiti vengono reinvestiti tramite finanza nel territorio, quindi tramite l'esecuzione di altri servizi oppure tramite il pagamento di tutte quelle attività di investimento che nel corso degli anni Archimede ha portato avanti e che devono essere supportate mediante il pagamento dei mutui che nel frattempo Archimede ha anche contratto, perché va detto anche questo. Archimede per una parte della propria gestione recupera delle risorse dal comune, per una grossa parte che non è sopperita costantemente dai contratti, ha contratto dei debiti con il sistema bancario per poter permettere di realizzare certe opere e pagarle nel tempo con l'introito delle entrate che il comune periodicamente fornisce. Ecco, quindi questo spiega anche perché se volessimo guardare in ambito di risultato, insomma, se volessimo guardare quelli che sono i risultati d'esercizio, troviamo anche nell'esercizio 2018 la chiusura del bilancio con un utile, diciamo, modesto, dopo le imposte che vengono pagate al fisco e che consiste in circa 5.500 euro di utile finale. Quindi non ci sono utili che possono essere appetibili per un socio privato, ma per un socio pubblico, appunto, queste sono le risultanze che danno l'idea di quanto quello che viene prodotto sia reinvestito costantemente sul territorio e che quindi venga gestito nel migliore dei modi. Ecco. Poi nel bilancio mi rendo conto che quello che dicevo prima può essere verificabile sia dal sito di Archimede sia scaricato dalla Camera di Commercio che quello ufficiale, ci sono dei numeri aggregati che io vi ho po' spiegato in maniera abbastanza esemplificativa e, per quanto è comprensibile alla maggior parte delle persone, posso pensare esaustiva. Però se ci sono domande che possono essere poste da qualcuno, insomma, sono qui a disposizione per chiarire eventuali dubbi o incertezze. Altrimenti direi che...
La ringrazio, dottor Bagni. Allora rilancio appunto la proposta. Se ci sono domande, è a disposizione per qualche altro chiarimento. Prego, Toffalini.
Sì, buonasera, Toffalini. Buonasera. Grazie, dottore, di aver fatto questa spiegazione. Non ho capito bene quant'è il finanziamento comunale che arriva direttamente dalla parte, diciamo, proprietà verso Archimede, e poi ho capito che c'è 1.140.000 suddivisi in tutta una serie di robe.
Ecco, scusi, prego, prego.
E in questo, chiaramente, capire, innanzitutto mi sembra di aver capito nella sua esposizione che ci sono 520.000 euro per il personale, ci sono 13 unità, mi corregga poi se sbaglio, perché ho scritto mentre lei parlava, può essere che io ho commesso qualche errore di trascrizione, ed era per capire intanto com'è la struttura della società, perché poi chiaramente la società opera, quindi esegue determinati lavori, come diceva lei prima, ha fatto determinate attività, ma magari poi il Presidente ci può dire qualcosa di più rispetto ai numeri, insomma, perché certo, poi ci interessa anche l'aspetto, diciamo, operativo poi della società, e quindi capire il futuro, cosa succederà, quali sono le prospettive, cosa stiamo facendo adesso, piuttosto che i programmi che vengono fatti, perché appunto, come si diceva prima, questa società, ho visto anche alcune note che mi ha messo il collega Ferrarini, che era presente venerdì mattina, e mi scuso per essere stato presente, ma purtroppo io ancora ho l'obbligo di timbrare, quindi non posso esimermi da questa partecipazione nella mia azienda, e quindi devo timbrare, avevo degli appuntamenti ormai fissati e quindi non potevo esserci. Quindi ecco, cercherò magari di a domanda risposta, e quindi farò qualche domanda e poi aspetto la risposta, e poi certo, magari se anche il collega qui vicino vuole fare qualche domanda, magari poi... quindi la prima domanda è: qual è il finanziamento dell'amministrazione comunale verso Archimede, e quant'è, se ho scritto esattamente, 520.000 euro di costi di personale per 13 persone, ecco, com'è la struttura aziendale?
Ora, entrando nel merito del costo del personale,
sì,
un dipendente mediamente, rispondo io, che è una materia che conosco bene, un dipendente mediamente costa dai 35 ai 40 mila euro, lordi comprensivi di tutto.
Costo azienda.
Costo azienda. 35 o 40 mila euro costo azienda per 13 fa 520 mila euro. Risposta data.
Direi sì. Che
grazie, signor Sindaco. È un fenomeno veramente.
La risposta del Sindaco, diciamo così, non con prospetti scientifici, però diciamo che ricalca assolutamente quella che è la realtà economica, cioè il costo aziendale comprensivo di oneri previdenziali, fiscali e quant'altro, oltre al netto dipendente, ovviamente la media è questa, assolutamente.
Bene, allora riformulo la domanda: a quale categoria corrisponde questi costi di personale? Ai metalmeccanici, ai commerciali, agli industriali, agli artigiani?
Sono tutti operai, a parte le tre persone che sono presenti in ufficio, che queste sono inserite come personale impiegatizio, ovviamente. E gli altri 10 sono tutti operai che a vari livelli, va bene, sono inquadrati a vari livelli retributivi e che possono costare dai 30, 35 ai 40 mila euro, che ha detto il sindaco. Quindi diciamo che 10 unità operative sono quelle che effettivamente svolgono attività sul territorio, quindi lo sfalcio dell'erba, piuttosto che la sistemazione delle strade, piuttosto che la sistemazione delle aiuole, i lavori che vengono fatti all'interno dei plessi e una serie di altre attività che ovviamente non conosco nel dettaglio perché...
No. Ma non c'è un contratto che regola queste assunzioni?
Sì, sì,
c'è un
sì,
contratto
sì,
collettivo nazionale,
sì,
dico,
sì, il contratto
di categoria
collettivo nazionale, se non ricordo male, che non è una cosa che viene riportata nel bilancio, a meno che non mi sbagli, però dovrebbe essere il contratto del commercio barra servizi. Poi se avete bisogno del riferimento, perché contratti, ahimè, ce ne sono a iosa. Se avete bisogno del contratto specifico, questo ve lo posso far sapere come dato.
Era però, solo ecco, per capire.
Sì, sì, ecco, però mediamente tenga presente che anche qui l'inquadramento di un operaio, di un settore, piuttosto che di un altro, se non sono attività particolarmente specifiche, usuranti o rischiose, hanno un inquadramento che, euro più, euro meno, si avvicina a quello che è il costo medio che ha riportato il sindaco, insomma, ecco. Quindi questo è l'aspetto del personale.
Sì, Tebaldi, buonasera.
Buonasera.
Niente, a pagina 17 in pratica che ho avuto c'è il prospetto relativo ai debiti, dove alcuni sono verso le banche, immagino che questi siano dovuti ad ammortamenti degli impegni di spesa portati avanti. E volevo se si può avere qualche informazione rispetto agli altri.
Allora sì, sulle banche, come ha giustamente detto e come ho detto prima anch'io nella mia breve spiegazione, sì, ci sono fondamentalmente tutte quelle passività che sono state contratte a medio termine, quindi con una media che può andare dai 48 mesi ai 72 mesi, per essere chiari. Nei primi anni di attività, essendo stato una partenza dove non c'erano capitali, dove c'erano da partire una serie di contratti, i primi mutui sono stati contratti a 8-9 anni, quindi una media molto lunga. Successivamente si è cercato di legare la durata del fabbisogno finanziario bancario con quello che erano i contratti e le previsioni di entrata nei 4, 5, 6 anni, insomma, quelli, tutti i contratti che il Comune passava per le attività svolte. Quindi tutto quello che vedete come debiti verso banche sono i mutui passivi verso gli istituti di credito che vengono, come potete vedere nelle variazioni dell'esercizio, smaltite a una cifra di circa 100-105 mila euro all'anno. Cioè vuol dire che vengono pagati in linea capitale 105 mila euro oltre gli interessi e bene o male fanno capo a quello che è la voce ammortamenti in bilancio che vi ho detto prima, cioè io quello che è la spesa a medio termine, gli ammortamenti, le spese consistenti sono coperte quasi integralmente dai mutui, come giusto che sia anche in termini ragionieristici. Debiti verso fornitori, ecco qui troviamo tutti quelli che sono i fornitori di Archimede e che possono essere i fornitori di infissi, di merci varie, lavorazioni esterne e tutta un'altra serie di varie voci di costi che la società, a cui la società fa ricorso per poter svolgere la propria attività, quindi nel caso dello sfalcio delle aiuole piuttosto che la sistemazione di plessi piuttosto che altre attività di vario genere, le merci, i materiali, i servizi che necessita vengono classificate nei debiti verso fornitori come partita passiva. Debiti tributari sono i debiti sostanzialmente di natura fiscale, quindi direi che sono solo le ritenute, sì, le imposte sì, sicuramente, sono quelle che fanno capo alle retribuzioni. Qui c'è lo stock mensile al 31-12, questa è una fotografia di quello che è lo stock al 31-12 di quell'anno, pertanto nel mese di dicembre c'è una serie di voci passive che sono ritenute fiscali che devono essere pagate il mese successivo, e quindi a gennaio in questo caso, e fanno principalmente capo a voci relative al personale dipendente. Stessa cosa dicasi per i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, cioè l'INPS banalmente o altri enti a cui la società è iscritta per norme di legge, quindi INPS, EBAV e quant'altro, contributi che anche questi fanno capo al lavoro dipendente. Altri debiti, qui ecco, variamente, non so darvi il dettaglio, dovrei andare a ricordare quali sono le varie voci, però insomma
sì, ma è contenuta comunque.
Voci minori che sì, sono comunque relative a gestioni marginali, ecco, della società. Nella tabella potete vedere quello che è lo stock a inizio esercizio, cioè il 1 gennaio del 2018, le variazioni intervenute, quindi le riduzioni o gli aumenti, e il saldo a fine esercizio. No, sì, no. Ovviamente mi fa notare il Presidente, non è che non paghiamo i fornitori perché abbiamo cifre che magari rimangono costanti, però nella normale attività di impresa a parte la fase iniziale o la parte finale di chiusura e liquidazione di una società, c'è uno stock costante che è legato al volume d'affari di un'impresa e alle attività che porta avanti. Per cui, stando su uno standard di circa 1.800.000, 1.900.000, 1.700.000 di ricavi, in base a quelli che sono le attività svolte nell'anno, anche qui vediamo che si partivano con 200.000, la variazione finale è minima 8.000 perché lo stock si mantiene sui 200.000. Le colonne quota scadente entro l'esercizio e oltre l'esercizio stanno a determinare se sono debiti di breve durata, quindi entro 12 mesi, classificati così 12 mesi, o si sono oltre i 12 mesi e quindi di medio termine, come quello dei mutui, che vedete essere 823.000, insomma, però in fase calante perché si pagano stock importanti. Basta.
Lei ha parlato prima di servizi come sfalcio e altri tipi di lavori.
Sì.
Io l'anno scorso ancora avevo fatto un'interpellanza relativamente al cimitero monumentale, dove Archimede aveva l'incarico di fare il passaggio, quello centrale. E lì ho visto che naturalmente Archimede non ha la ruspa, le capacità per poter fare tutta una serie di robe, e c'era un'impresa che lavorava. E quindi avevo chiesto com'era avvenuta questo incarico. Quindi Archimede può incaricare chi vuole, non deve sottostendere al codice degli appalti, oppure può fare affidamenti, come ho visto, la raccolta dei rifiuti, per esempio, al mercato, all'area mercatale, come ho visto in alcuni casi lo sfalcio dell'erba non fatto dai dipendenti di Archimede, ma eseguito da altre società. Quindi tutto questo Archimede può farlo in tranquillità, senza dover avere la spada di Damocle, come abbiamo, per esempio, con l'amministrazione comunale, che dobbiamo chiedere tre preventivi, deve essere fatta una garetta e tutte queste robe qua. Quindi Archimede ha questa capacità e questa velocità di risposta rispetto, come dicevate prima, nei confronti dei cittadini.
Allora, diciamo che questa è una cosa abbastanza tecnica che magari nel dettaglio passo pure la parola al Presidente. Ci sono, per la stragrande maggioranza, per importi di scarso rilievo, c'è la possibilità di fare l'esecuzione diretta, ed è anche questo il senso per cui le società partecipate sono nate diversi anni fa e sono state sfruttate da diverse amministrazioni, proprio perché danno la possibilità di una maggiore celerità in termini di tempo, minore burocrazia e quindi una risposta sul territorio molto più immediata e rapida. Per quello che riguarda i limiti, effettivamente, se ha bisogno di capire questi, le passo la parola, come dicevo, assolutamente.
Certo. Pogoncelli, buonasera a tutti. A livello molto generale, perché poi giustamente questi sono dettagli tecnici che segue direttamente il direttore, però sì, anche noi siamo soggetti vari codici degli appalti nelle stesse misure che segue il Comune. Comunque, anche per questo, da più di qualche mese siamo seguiti da dei consulenti esterni, appunto per cercare di fare per fare le cose nella maniera corretta, seppur siamo un'azienda snella e molto veloce nel rispondere alle esigenze del Comune, però sempre di più ci dobbiamo attenere a dei vincoli che sicuramente seguiamo e valutiamo anche noi, quindi quello dei 40.000 euro. Adesso comunque la normativa sta cambiando anche molto velocemente, e appunto per questo ci siamo appoggiati a uno studio di consulenza esterna che segue solamente gli appalti in generale.
Sì, quindi vado relativamente alla domanda che avevo fatto, siccome avevo fatto questa interpellanza, poi c'è stato un articolo del sindaco sui lavori del cimitero, no? E quindi ci stiamo avvicinando, diciamo, alla festività dopo un anno rispetto alla alla dichiarazione dei lavori che partivano e cominciavano e andavano, e quindi leggevo tra, mi rileggevo l'articolo apparso a luglio 2019 a nome del sindaco e anche del presidente dell'Archimede, che sarebbe stato fatto l'ascensore, e quindi alcuni oggi fruitori, concittadini nostri che vanno al cimitero mi chiedono, visto che abbiamo visto sulle carte che stasera si parla di Archimede, prova a sentire a che punto siamo con la questione dell'ascensore, siccome leggevo qua che c'era stata l'autorizzazione, il parere favorevole anche della sovrintendenza, quindi io ho detto probabilmente sarà in corso e quindi ci saranno tutta una serie di questioni da dover mettere a posto. Ecco, una delle domande che mi è stata posta in questi giorni è questa. Grazie.
Il problema dell'ascensore non è un problema morto, è un problema che stiamo portando avanti, è un problema che è stato spostato per natura bilancistica, perché nel cambio della normativa si è preferito, visto che doveva fare Archimede, era un tema che doveva affrontare Archimede, affrontarlo in modo corretto con il cambio della nuova normativa. È un tema che affronteremo nel 2020. Il problema è sempre quello, no? Si diceva che dovevamo fare prima il passaggio, poi l'ascensore, ma l'importante, io sono sempre convinto che le cose nella parte amministrativa, lei amministrato lo sa bene, i tempi non sono quelli che magari qualche volta si pensa, ma l'importante è arrivare al risultato.
Ma scusi sindaco, ma erano sue dichiarazioni, vero? Mica mie. Io ho amministrato, ma
ho detto, le dichiarazioni... Se è stato attento, mi scusi,
no, aspetti, stato attento. Mi lasci finire. Poi io, mentre lei parlava, non ho parlato, non ho disturbato. Lei ha smesso, ho ripreso la parola io.
Prego.
Quindi il 17 di luglio lei affermava una cosa, oggi sta dicendo completamente un'altra cosa, cioè dice abbiamo problemi di bilancio, abbiamo spostato tutto al 2020, punto.
Abbiamo...
prendo atto di questo, tutto qua.
Abbiamo
poteva,
preferito...
Scusi, mi lasci finire, non abbia fretta.
Sono serenissimo.
Sì, abbiamo tutto il tempo per parlarci in maniera anche, direi, pacata, senza dover poi... perché poi ci agitiamo entrambi e quindi, siccome siamo due che reagiscono, potrebbe uscire qualcosa che non va bene. Quindi le dico, a quel punto lì, le persone che hanno letto questo articolo e si sono ricordate, a luglio lei dichiarava ci sarà, stiamo preparando l'ascensore, oggi scopriamo al 29 di ottobre che l'ascensore viene posto nel 2020. Perfetto, fine.
Siamo tutto qua. Al 31 di ottobre. Io penso che neanche affidandoci al mago più grande che c'è al mondo potremmo pensare di fare l'ascensore entro il 31 dicembre. Ho detto solo che certe volte si fanno delle scelte, è stata data priorità ad altre cose e è stato procrastinato l'intervento nel 2020, intervento che lei adesso lo vede come una fase negativa. Lo veda come una fase positiva. La pavimentazione, l'ascensore del cimitero, non è che il cimitero sia lì da 10 anni, da quando c'è questa amministrazione. Quel cimitero lì è lì da 50 anni. Punto. La risposta è già data. Poi, volevo anche evidenziare un'altra cosa, no? Sul discorso dei debiti. È stata fatta una domanda sui debiti. Cioè, il debito di Archimede... quelli a lunga scadenza chiaramente sono mutui su investimenti di un certo tipo, ma il debito medio non è debito, è una pianificazione dei costi da sostenere con i fornitori, spesso, tanto, vuol dire che quando, ma questo è normale nella prassi delle aziende, vuol dire che quando uno fa un'acquisizione di un bene o di un servizio, può decidere in accordo col fornitore di pagarlo a 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni. E questo entra nella pianificazione dei costi e non dei debiti. Poi, proprio perché è giusto dire le cose, ci si è soffermati su un altro punto, che è quello del costo dei dipendenti, che era una banalità, come calcolo matematico, ma non ho sentito parlare del costo degli amministratori. Sì, all'anticipo però. Lei quando parlava del costo, quando le parliamo del costo degli amministratori, che conosco perfettamente, deve tener conto che è un consiglio di amministrazione che dà una gestione più trasparente rispetto al passato e che costa meno dell'amministratore unico che c'era prima, che certo non avevamo messo noi. Le ho già dato la risposta per dopo.
Allora, Sindaco, devi imparare che lei è ormai 13 anni che amministra. È inutile che vada a cercare ogni volta il vecchio amministratore, la vecchia, perché quella era una società, oggi è un'altra società. Quella aveva delle finalità, questa ha altre finalità, Sindaco. Lasci perdere questa cosa, perché altrimenti le leggo cosa lei ha dichiarato il 17 di luglio sul giornale, che i cittadini hanno letto e che lei ha fatto propaganda, nella quale oggi mi viene a dire che il 31 di ottobre, entro il 31 dicembre, non riesce a fare l'ascensore. Io ho fatto semplicemente una domanda al Presidente, gli ho detto, siccome era prevista sta roba, cosa è successo che avevate tutte le autorizzazioni? Mi è stato risposto. Non ho fatto tutta questa polemica che sta mettendo
sedure
in campo lei.
Diverse di bando.
Ancora. Ancora. Cioè, Sindaco, lasci parlare e poi parli. Io la lascio parlare sempre, perché sono molto più corretto di lei. La lascio parlare e poi cerco di replicare. Se lei invece vuole interrompere, guardi, siccome l'Archimede è sua, può fare quello che vuole. Io mi alzo e me ne vado anche a casa, perché tanto è lo stesso, perché parlare con lei è difficile ormai. È difficile perché qualunque cosa qualcuno dice diversa dalla sua impostazione non le va bene. Poi quando parlo io tira fuori roba di 15 anni fa, di amministrazioni di 15 anni fa, che ormai siamo in remoto, ormai da anni luce è cambiato il mondo in 15 anni, lei ha amministrato e ha fatto il vice sindaco per 10 anni e oggi è sindaco, si prenda le sue responsabilità da quando amministra e lasci stare quello che è stato fatto prima. Perché, glielo ripeto, erano delle cose che andavano in un certo modo e oggi vanno in un altro. Volevo capire perché lei ha dichiarato che c'era l'ascensore e quindi i cittadini esasperati dai disagi e lei dice, beh, portiamo pazienza, tanto fra un po' ci sarà anche l'ascensore che porta giù, chiedo perché non c'è l'ascensore. Punto. Punto. Fine. Lei ha risposto, mi ha detto che non ci sono i soldi, io prendo atto che non ci sono i soldi e che ha fatto e che ha messo i soldi da un'altra parte. Fine.
Che visto le procedure di bando che sono diverse e più selettive rispetto a prima e l'importo era quello, era più alto, bisognava partire con una programmazione di un certo tipo che porta via tempo, la risposta è data. Poi che per lei sia importante 6 mesi in più, 6 mesi in mano, che ci sia tutti questi cittadini che dicono che ci voleva l'ascensore. Guardi che io so benissimo quanti loculi ci sono sotto, da una parte e dall'altra. E se ho avuto l'idea di fare l'ascensore, mi permetta, perché non sono rincretinito, so esattamente quanti loculi ci sono sotto. C'è stato un problema, un intoppo burocratico, lo risolviamo e lo facciamo. Questa secondo me è la trasparenza delle cose e la serenità. E poi lei mi dice non parliamo del passato. Adesso l'azienda, quanto fattura l'azienda?
1.800.000.
1.800.000. Quanto fatturava quella che avevate voi? 500.000 euro. E pagavate di più
non
l'amministratore. Ma cosa mi viene a raccontare? Ma dai...
Comunque stiamo andando fuori tema.
Non aveva i servizi, sindaco.
Da tutte e due le parti.
Si vada a vedere la cosa.
Abbiamo invitato il dottor Bagni per discutere il titolo dell'ordine del giorno di oggi, che è il risultato 2018. Sul 19 ne riparleremo da entrambe le parti. Quindi se avete qualche consigliere, ancora domande sul risultato 2018 per il quale sono necessari chiarimenti, prego di farle domande. Tebaldi.
Se è pertinente a questo punto, qual è il ruolo dell'amministrazione nelle scelte programmatiche e operative di Archimede?
Come esiste un controllo analogo tra le due, tra il Comune e Archimede, l'amministrazione può suggerire alcuni interventi, può indirizzare alcuni interventi, poi spetta ovviamente al Consiglio di amministrazione analizzare la situazione, decidere se per loro è interessante, conveniente e utile alla comunità. Quando la comunità mi dà un segnale, io, la giunta, lo prende, lo passa e Archimede fa tutte le valutazioni che ritiene congrue per quel servizio.
Ci sono altre domande riguardo al bilancio 18? Allora riteniamo conclusa la discussione dell'ordine del giorno numero 3 di oggi. Ringrazio il dottor Bagni.
Se posso approfittare solamente di questo intervento per ringraziare nuovamente e pubblicamente tutti i dipendenti di Archimede Servizi, ringrazio comunque il dottor Bagni e il CDA, i membri del CDA che mi affiancano. Ci sono qui Francesca Allegheri e Natale Cugnetto, perché l'impegno da parte nostra e da parte dei dipendenti è molto e questi interventi in Consiglio Comunale ci danno l'opportunità di dimostrare il nostro impegno, i nostri risultati a tutta la comunità. Grazie a tutti.
E allora rinnovo i ringraziamenti al dottor Bagni, grazie per essere intervenuto al nostro Consiglio Comunale, grazie al Consiglio di Archimede e passiamo all'articolo numero 4 che prevede la ratifica di una variazione al bilancio di previsione dell'anno finanziario 2019-2021, del triennio 2019-2021, adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale con l'atto numero 173 del 18 ottobre 2019. Prego, segretario.
Il Consiglio delibera di ratificare per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 19/21 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con atto 173 del 18/10/2019, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. Di dare atto che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione. Di dare atto che la variazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 173 del 18/10/2019 non comprende modifica agli stanziamenti di capitoli di spesa relativa ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato. Di dare atto che l'organo di revisione si è espresso favorevolmente con verbale numero 16 del 16/10/2019, protocollo 21.749 del 16/10/2019. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL, onde rispettare gli obblighi di legge.
Non bisogno di chiarimenti, abbiamo il delegato al bilancio, signor Zusi, che può darvi le risposte necessarie. O se vuole prima dare qualche... Ok, dia una spiegazione anticipata.
Zusi, mancando il responsabile della ragioneria, tento di sostituirla, è impossibile. Però insomma, giusto per dare contezza a tutti di questa ratifica. E con l'approssimarsi del 31 dicembre, cioè con la fine d'anno, ovviamente alcuni dati previsionali, perché parliamo del bilancio 2019, si affinano, okay? Quindi sia grazie all'affinarsi di alcune previsioni, sia per delle nuove esigenze che siano sorte in corso d'anno e ovviamente con la possibilità di finanziarle con dei risparmi di spesa, si propone la ratifica della delibera di giunta del 15 di ottobre. E è stato modificato sia la parte corrente che la parte degli investimenti. Per quanto riguarda la parte corrente abbiamo complessivamente una variazione in diminuzione di 6.185 euro, quindi poca cosa rispetto al valore complessivo. Sulla parte di investimenti invece non c'è né un aumento né una diminuzione, ma solamente una diversa distribuzione di valori e allocazione delle risorse. Abbiamo anche modificato il pluriennale inserendo in entrata e in uscita quindi le entrate e spese derivanti dalla gestione degli stalli blu, quelli a pagamento, per una cifra di 40.000 euro. Allora, per la parte relativa agli investimenti abbiamo risparmi che derivano dalla manutenzione e illuminazione pubblica, isola ecologica e un risparmio ottenuto anche a seguito dell'acquisto dell'autovettura. abbiamo 28.000 euro di risparmi che verranno impiegati per l'acquisto di due ulteriori infopoint, la cui installazione partirà a breve, e per l'arredo, parte di arredo della biblioteca. Per quanto riguarda invece la parte corrente, dicevo, complessivamente abbiamo un minor valore complessivo di 6.185 euro che deriva dalla sommatoria tra maggiori o minori entrate e maggiori o minori spese. In linea di massima abbiamo minori entrate per minori trasferimenti dello Stato 20.000 euro, minori entrate del Fondo di Solidarietà 18.000, minori entrate concessioni cimiteriali 5.000, minori entrate da discarica 65. A questo fa da contraltare una maggiore entrata invece derivante dal capitolo smaltimento rifiuti per 104.000 euro. D'altra parte abbiamo minori spese postali 10.000 euro, 12.000 euro di risparmi dell'Ufficio Lavori Pubblici, 5.000 euro per la segnaletica verticale e circa 50.000 euro con un ricalcolo dei costi di struttura e personale. E infine maggiori spese, ovvero questi risparmi, trovano impiego dove 7.300 euro per la biblioteca, ci servono 12.000 euro in più per la gestione delle cause delle liti pendenti, manutenzione strade 7.000, salvaguardia ambientale 5.000, aree verdi 23.000 e 3.200 euro per la formazione personale. Quindi ripeto, 6.185 è la differenza rispetto a prima, distribuita all'interno dei vari capitoli in questo modo qua.
Sì, una domanda a livello di ecologia, che ho sentito meno 65.000 euro, credo che sia il contributo per il conferimento da parte di Progeco, quindi vuol dire che hanno conferito meno rispetto a tempi diversi, insomma, rispetto a questo. E poi invece c'era un capitolo che parlava della comunicazione, non ricordo la quantità che era stata messa, mi scuso perché l'avevo presa nota in commissione ma non ricordo, sul discorso della comunicazione.
No, sul discorso della
comunicazione. Credo, mi sembra di aver capito che è stata affidata ad una nuova società, insomma mi è sembrato di vedere dal giornaletto del Comune.
Sì, quello sì, però quanto a comunicazione, allora abbiamo una minore spesa di 2.000 euro, ok, aspetta un attimo, no, maggiori spese per il capitolo comunicazione no, non ne abbiamo.
Se non sono necessari altri chiarimenti, passiamo al voto di questa delibera, che vede voti favorevoli 11, contrari 2, astenuti nessuno. L'immediata eseguibilità vede voti favorevoli 11, contrari 2, astenuti nessuno. Passiamo ora alla segnalazione al Consiglio Comunale per l'assegnazione del riconoscimento civico Il Martino per l'anno 2019. Come ormai prassi consolidata, viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale e anche del pubblico una rosa di candidati che si ritengono meritevoli di ricevere questa onorificenza già dopo essere stati esaminati anche dalla Commissione dei Capigruppo il venerdì 15 ottobre scorso. Quindi sia per la privacy sia per non rendere pubblici tutti i curricula ricevuti, che sono comunque depositati agli atti, vengono letti solo quelli che sono dichiarati interessanti, che sono particolarmente attenti a una menzione da parte del Consiglio Comunale al Sindaco per la eventuale assegnazione dell'onorificenza. Per quanto riguarda il Martino d'Oro, non so se vado in ordine di protocollo, comunque abbiamo ricevuto la segnalazione per la signora Marta Merzari. Il riconoscimento civico per la passione e l'impegno dimostrato nel campo culturale e sociale per la seguente motivazione. Marta Merzari, educatrice in musica sensoriale di primo livello, musicoterapista, da 28 anni docente di chitarra, accompagnamento, classica, mandolino e ukulele presso l'Università della Terza Età di San Martino Buonalbergo, presidente dell'Associazione Culturale Musicart, musicista, cantante, scrittrice e arrangiatrice di canzoni e poetessa. È stata ideatrice di eventi come Looking for a Talent, una manifestazione no profit per portare alla ribalta talenti emergenti in campo musicale e non solo. Collabora con le scuole primarie per mettere in scena musical da lei appositamente creati, per trasferire con passione nei giovani coinvolti la bellezza e l'importanza di esprimere il proprio carattere e le proprie attitudini attraverso il corpo e l'armonia. Con le sue interpretazioni di emozionante poesia musicale è spesso presente a manifestazioni pubbliche, reading letterari nelle scuole e nelle biblioteche e collabora con Lessinia Viva partecipando all'evento annuale Fiabe musicali nei boschi. Quelle elencate sono alcune delle attività nelle quali è presente quando viene richiesta la sua collaborazione per promuovere non solo la cultura ma anche la solidarietà del nostro paese. Questo per quanto attiene alla signora Marta Merzari. Un altro candidato a riconoscimento civico con riferimento all'oggetto, a proposta di Davide Brusco, la candidatura del dottor Anselmi Damiano, professore presso il Dipartimento di Fisica Teorica dell'Università di Pisa, per la sua notoria opera nel campo scientifico che ha dato lustro al comune di San Martino Buonalbergo. Per meglio comprendere le motivazioni che mi hanno portato a proporre questa candidatura, allego una breve scheda informativa. Damiano Anselmi, nato il 17 aprile 67 a Verona, è un fisico teorico, normalista, laureato a Pisa nel 1990, ha ottenuto il dottorato di ricerca in fisica delle particelle elementari presso la Sissa ISAS di Trieste nel 1994. Ha fatto ricerca presso l'Università di Howard, Massachusetts, dal 1994 al 1996, all'École Polytechnique di Parigi dal 1996 al 1998, al CERN di Ginevra dal 1998 al 2000, all'Accademia delle Scienze di Pechino e al Centro Brasileiro di Pesquisas Físicas de Rio de Janeiro e al Perimeter Institute del Canada. Attualmente è professore associato presso il Dipartimento di Fisica Teorica dell'Università di Pisa. Ha pubblicato una novantina di articoli scientifici sulle riviste internazionali specializzate più prestigiose. Nel 2017 ha proposto la possibile soluzione del problema della gravità quantistica, che era aperto da oltre un secolo. Ora sta diffondendo la nuova teoria, partecipando a numerose conferenze in giro per il mondo, e ne sta studiando le conseguenze sperimentalmente testabili con l'aiuto di laureandi e dottorandi. La terza candidatura a Martino d'Oro, egregio sindaco, con la presente sono a proporre la candidatura della dottoressa Chiara Della Libera, per le sue caratteristiche di ricercatrice confermata in fisiologia. Svolge attività di ricerca nell'ambito delle neuroscienze cognitive, studiando in particolare l'impatto dell'apprendimento sul funzionamento dell'attenzione visiva selettiva. È membro di diverse società scientifiche nazionali ed internazionali ed opera regolarmente come revisore ad hoc per riviste scientifiche e agenzie di finanziamento per la ricerca. Svolge attività didattiche in corso di laurea per le professioni sanitarie, tenendo insegnamenti nell'ambito della fisiologia generale e della neurofisiologia. Come abbiamo visto nella commissione di capigruppo, il curriculum che allega è un distillato in assoluto inglese tecnico molto prolisso e lungo che ritengo risparmiarlo alla comunità. Ho anche la traduzione in italiano, vice sindaco, se vuole. Queste sono le tre candidature degne di nota per il Martino d'Oro ed è il numero. Il punto 5 dell'ordine del giorno di oggi. Al punto numero 6, dove si parla di giovane Martino, leggo la candidatura pervenuta per l'onorificenza Martino Giovane d'Argento, con la presente Sono a proporre l'atleta Samuel Aldigheri per la candidatura alla massima onorificenza per i giovani del nostro paese. Cresciuto nel San Martino Baseball, è da poco giocatore nel campionato statunitense e vanta importanti esperienze con le rappresentative nazionali. L'ex manager della nazionale italiana, dopo una gara della nazionale, ha dichiarato: «Una sorpresa, se così si può chiamare, è stata la prestazione di Samuel Aldigheri. Talento e attitudine lo pongono in cima alla lista dei migliori giovani italiani». Il 26 giugno ha firmato un contratto di 7 anni con i Phillies Philadelphia, facendo così il salto definitivo verso il top. Ritengo che Samuel Aldigheri meriti l'onorificenza per essersi distinto al meglio in uno sport che nel nostro comune, grazie anche alla locale società sportiva, ha una lunga tradizione e soprattutto per aver dato lustro, grazie al proprio talento, alla nostra comunità. Ecco, questi sono i 4 curriculum, 3 per il Martino d'Oro e questa per il Martino d'Argento, che verranno sottoposti all'attenzione del sindaco per la loro designazione e verranno insigniti di questa onorificenza, ed è l'occasione per invitare tutti quanti consiglieri presenti, e poi anche faremo articoli necessari di stampa e pubblicità per le feste patronali. La serata individuata per questa onorificenza è venerdì 8 di novembre presso il Teatro Peroni a partire dalle ore 20:30. Se non ci sono domande o altre comunicazioni, sindaco. Allora, il Consiglio Comunale termina qui e il sindaco chiede se può fare un'altra comunicazione. Prego, parola.
Mi scuso perché prima mi era passata. Intanto domenica verso, probabilmente non è ancora certissimo, ma abbiamo già delle possibilità che venga tra di noi l'ambasciatore ungherese, perché andrà a salutare i ragazzi, il cippo dei ragazzi morti in autostrada. Domenica, scusate, venerdì 1 novembre dalle 11:00 a 11:30. Poi, altra cosa importante, lunedì 4 novembre è organizzato un incontro pubblico nel comune di Lavagno, con invito a chi vuole partecipare, un invito pubblico aperto a tutti, per quanto riguarda la presentazione via e il nuovo progetto del centro commerciale La Leppia. L'invito è rivolto a tutti i portatori di interesse, agli amministratori che intendono partecipare e ai cittadini di San Martino. È lunedì 20:45, scuola Don Milani a San Pietro.
Bene, grazie a tutti e buona serata.